Всем привет, это Леонид Волков, и я рад вас снова приветствовать на моем YouTube-канале, где мы серьезно говорим про...
Questo che sentite è Leonid Volkov, il capo della campagna elettorale di Alexei Navalny per diventare presidente della Russia al posto di Vladimir Putin nel 2018. Dopo l'avvelenamento del suo capo, Volkov si era trasferito a Vilnius, in Lituania, perché lì pensava di essere più al sicuro dall'attenzione dei servizi segreti russi. Ma il 12 marzo, tre giorni prima delle elezioni che hanno confermato Putin al potere in Russia fino al 2030 con l'88% dei voti, si sono presentati due uomini mentre Volkov era in macchina davanti a casa sua. Lo hanno trascinato fuori dall'auto, gli hanno spruzzato spray urticante in faccia per accecarlo, lo hanno colpito ripetutamente con un martello, soprattutto sulle gambe.
Очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина.
Volkov dice che si tratta di un messaggio chiaro da parte dei servizi segreti di Putin. Non disturbare le nostre elezioni.
Владимир Владимирович, тебе тоже привет.
Ciao anche a te, Vladimir Putin, ha detto Volkov quando è uscito dall'ospedale. Pure l'intelligence lituana pensa siano stati i servizi di Mosca. La Lituania è un piccolo paese baltico che fa parte dell'Unione Europea e della NATO e che confina con la Russia e con la Bielorussia. Quando si parla di interferenze e intimidazioni russe, i lituani sono abbastanza esperti. Dopo la morte di Navalny, è possibile, dicono, che l'attenzione si sposti sugli uomini di Navalny che sono scappati all'estero. I servizi russi sono specialisti nelle operazioni per colpire bersagli che sono scappati dal paese. A volte sono omicidi, a volte sono intimidazioni. Volkov è fortunato perché può scherzare e oggi dice:
из меня хотели сделать отбивную?
Volevano fare di me una cotoletta.
Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
Le operazioni all'estero dei servizi russi per braccare e uccidere oppositori, dissidenti e persone che hanno tradito fanno parte di una lunga tradizione. È materiale da romanzi di spionaggio, una sequenza di omicidi che per raccontarli tutti servirebbe un podcast interamente dedicato.
On the morning of September 7th, 1978, Bulgarian writer and expatriate Georgi Markov.
È il 1978. I servizi segreti di Mosca, a quel tempo dell'Unione Sovietica, aiutano i servizi della Bulgaria a uccidere lo scrittore dissidente bulgaro Markov. Si dice, ma non è stato provato, che abbiano usato un ombrello capace di iniettare dal puntale una dose di ricina, un veleno molto potente.
He did, however, notice another man nearby in the crowd of commuters, bending over to pick an umbrella off the street.
Un agente avvicina Markov mentre cammina su un ponte di Londra, lo tocca con la punta dell'ombrello. Il bulgaro muore quattro giorni dopo.
Alexander Litvinenko's death from acute radiation sickness was slow and agonizing.
Nel 2006 un altro caso famoso. I servizi segreti di Putin uccidono un ex collega, Litvinenko, che era scappato anche lui a Londra, versandogli una dose di polonio nella teiera. Il polonio è una sostanza radioattiva molto difficile da individuare e in questo caso passano 23 giorni tra l'avvelenamento e la morte. Questi sono episodi di molti anni fa, ma la sequenza di omicidi e di operazioni russe in Europa è aumentata di intensità da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Ora procede a ritmi che non si vedevano dalla Guerra Fredda. Forse vi ricordate di una puntata su un misterioso omicidio plurimo in Spagna, dove era in vacanza una famiglia russa all'inizio della guerra. Il bersaglio in quel caso era un oligarca del petrolio non allineato. Mentre ero in trasferta in Ucraina, alla fine di febbraio è successo qualcosa di simile. Villa Joyosa è una cittadina turistica sulla costa della Spagna dove abita una piccola comunità di russi. Un mese fa, il pilota russo Maxim Kuzminov è sceso dal suo appartamento in un condominio che affaccia sul mare. Stava andando a prendere la sua auto nel garage. Qualcuno lo ha fermato, gli ha sparato 5 colpi di pistola ed è scappato via. Il medico legale dice che i fori dei proiettili erano tutti molto vicini, quindi che sono stati sparati da una mano addestrata. Nell'agosto dell'anno scorso l'intelligence militare ucraina, quella guidata dal generale Budanov di cui qui abbiamo parlato spesso, aveva annunciato con toni trionfali di aver convinto un pilota russo a disertare e a regalare il suo elicottero a Kiev. Durante un volo vicino al confine, il pilota aveva interrotto le comunicazioni con Mosca. Aveva oltrepassato il fronte a volo radente per non farsi vedere dai radar ed era atterrato in un punto concordato con i servizi segreti di Budanov. I due militari che erano a bordo con lui si erano accorti di quello che stava facendo, ma non potevano farci nulla perché non sapevano pilotare un elicottero. Il pilota disertore aveva raccomandato ai due: «Quando atterriamo, arrendetevi e non fate gesti bruschi». I due invece si erano messi a correre e gli uomini dell'intelligence militare ucraina avevano sparato. In cambio della diserzione e di una conferenza stampa per incitare altri piloti a fare la stessa cosa, Kuzminov ha preso $500,000 e un passaporto con una nuova identità per farsi una nuova vita in Europa. Il suo nuovo nome era Igor Shevchenko, uno dei nomi più comuni e il cognome di uno dei padri fondatori dell'Ucraina, un po' come se un italiano avesse un passaporto intestato a Mario Garibaldi. 8 mesi dopo, qualcuno lo ha trovato a Villa Hoyosa. Il governo russo non ha ovviamente rivendicato in via ufficiale l'esecuzione, ma ha tenuto a far sapere che a Mosca sono tutti molto soddisfatti. Medvedev, il vicecapo del Consiglio Nazionale di Sicurezza, ha commentato così: «Per un cane. Una morte da cane». Per non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.